Non è la prima volta, ma dalle parti del Dipartimento di Stato americano c'è un discreto ottimismo sulla possibilità di raggiungere una tregua a Gaza. Hamas sarebbe disposta a cedere sulla permanenza dell'esercito israeliano nella striscia e si inizierebbe col rilascio di una parte degli ostaggi e di una parte dei detenuti palestinesi. Aspettiamo e speriamo, mentre sull'altro fronte si attende un'eventuale risposta russa all'attentato nel quale è stato ucciso un alto generale a Mosca per mano ucraina. L'Italia pensa alla legge di bilancio che dalla Commissione passa in aula, nuove regole per andare in pensione a 64 anni, integrazione ai ministri non parlamentari solo sui rimborsi spese, sconto fiscale alle aziende che investono e assumono. Mentre Meloni interviene in aula in vista del Consiglio europeo tra scontri con l'opposizione e questione migranti aperta. La notte ha portato una buona notizia: la speleologa Ottavia Piana è stata estratta dalla grotta nella Bergamasca dove era caduta. Questo è il 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
La sintesi che hai fatto è perfetta.
Ringrazio.
Sì, e non esageriamo nemmeno, eh.
24 mattino di Simone Spezia.
Bravo Spezia, ma la Crivelli è top.
E adesso torna, amico mio, eh.
Sì, sì.
Ah, io venerdì me ne vado in ferie e non voglio sentir niente. Nemmeno un Paolo Mieli che mi dice vieni in diretta anche il sabato.
Vorrei licenziarti, ma purtroppo ho le mani legate.
Dunque, la legge di bilancio passa in aula. Passa infine la questione degli stipendi dei ministri, non proprio in forma di stipendi di ministri non parlamentari, ma in forma di rimborsi spese. Da dire, ne abbiamo parlato ieri alle 8.35, che nel complesso mi è parso un modo di procedere molto confuso. Nel senso che uno può anche decidere, appunto, che queste persone che svolgono un servizio per il paese meritino di più e meritano di essere equiparati ai colleghi. Però farlo così, con una manina che ficca un emendamento in legge di bilancio, Invece vi segnalo che farà un po' discutere, già fa discutere a dire il vero, una proposta arrivata da Fratelli d'Italia che non riguarda la manovra. Una proposta di legge, ne riferiscono Alessandra Arachi e Valentina Iorio sul Corriere della Sera, per far sì che obbligatoriamente i negozi siano chiusi nei giorni festivi, obbligatoriamente. Pena una multa da 12.000 euro e in caso di recidiva anche la sanzione accessoriale della chiusura dell'esercizio commerciale. Cosa si intende per festivi? Natale, Pasqua, Ferragosto, primo maggio, Capodanno, Santo Stefano. Chissà come mai non c'è il 25 aprile. Dice il Silvio Giovine della Commissione Attività Produttive che ha presentato questa proposta insieme a Galeazzo Bignami, dice: riteniamo che sia un provvedimento né di destra né di sinistra, semplicemente di buon senso. Confesercenti apre un pochino, mentre invece il presidente di Confimprese Mario Resca e l'associazione delle grandi catene di negozi dice una proposta anacronistica, invece di andare avanti facciamo dei passi indietro. E là si intrecciano il tema del riposo dei lavoratori, la libertà dei negozi di fare quello che diavolo gli pare. Manca anche il 2 giugno, già È vero. Ci metterei le feste patronali, come diavolo si chiamano? Le feste del patrono. Oh.
La festa del fagiolo e della patata. La sagra dello scazzatiello. La rassegna della zampogna. La sagra del cecatiello. La festa del caciocavallo podolico.
In tutte queste giornate così rilevanti per il paese, io terrei i negozi chiusi. Scusate. Visto che ce lo ha ricordato, si fa per dire, in questo modo, ce l'abbiamo ricordato in questo modo, Giorgia Meloni, vi dico che mentre il Parlamento sta per approvare la legge di bilancio, si andrà probabilmente definitivamente dopo Natale, ci sono tanti elementi interessanti, tutte le regioni, e vi consiglio di tenere d'occhio questa cosa, stanno approvando le loro leggi di bilancio con qualche tensione, con qualche problema e con quel giro di mancette che conoscete benissimo. Oggi per esempio il Fatto Quotidiano, Vincenzo Iurillo, riporta quello che sta succedendo con la legge di bilancio campana, appunto. Zeppa di finanziamenti a pioggia tra comuni, sagre della castagna, della pizza e della zeppola sicignano, acqualiano e San Giuseppe Vesuviano, feste patronali a San Vitaliano e a Quarto, mostre ornitologiche ad Acerra, una mostra ornitologica ad Acerra.
Il tempo delle finzioni e delle cialtronate è finito.
Ho capito, ma l'hai firmata, la firmi tu poi questa legge di bilancio, eh? E del tartufo a Colliano. Cioè il tartufo a Colliano, evidentemente.
Che è una cazzata.
No, ma magari no, eh. Mentre sempre il Fatto Quotidiano ci informa che la Sicilia ha deciso di pagare 2 milioni di euro a Mediaset per ottenere la diretta su Canale 5 del Capodanno da Piazza Duomo a Catania. E dai, e dai! Così andiamo tutti verso le vacanze di Natale con l'amaro in bocca. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, è mercoledì 18 dicembre, sono le 6:37 minuti e 40 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, in redazione Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Valentina Pigliautile, che è la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se avete qualcosa da far finanziare dalle leggi di bilancio regionali, siamo qua per accogliere anche le vostre richieste, naturalmente sottoporle al mondo politico che in parte ci ascolta, naturalmente. Ci siamo, dunque, che giornata è quella di oggi? Oh, è innanzitutto una giornata che dal punto di vista politico, devo dire la verità, più che sulla legge di bilancio, che contiene sicuramente degli elementi interessanti e anche degli elementi di novità interessanti, quello sui ministri è quello del quale si è discusso di più, ovvio, però ci sono molte altre cose, mi viene da dire, molto più importanti per il paese. Un paese che soffre una crisi o quantomeno una questione manifatturiera e industriale piuttosto potente. La domanda interna dei macchinari è scesa del 17% quest'anno, ci comunica oggi il Sole 24 Ore, mentre ieri si è svolto il vertice tra il governo e Stellantis, dove si è parlato di nuovi investimenti per un paio di miliardi, della ripresa di Mirafiori e non solo, dove lungamente si è discusso di una questione auto che è al centro della questione industriale. E quindi in un paese così arrivano degli elementi interessanti come l'IRES premiale, cioè la tassa sulle aziende premiale, sconto di 4 punti per le imprese che investono e assumono. C'è ovviamente la questione dei ministri. C'è la questione della pensione a 64 anni per chi ha interamente un sistema contributivo, cioè ha perso tutta la parte di retributivo, cumulando gli importi del fondo complementare, ma solo se si hanno già 20 anni di contributi e se si è appunto pienamente nel regime contributivo, un piccolo cambiamento festeggiato dalla Lega. Dicevo che non fosse per questo, l'attenzione italiana si concentrerebbe, mi pare di poter dire, sulla questione migranti per una serie di elementi, il primo dei quali sono le parole di Ursula von der Leyen ieri, che tra l'altro ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e alla vigilia di un Consiglio europeo importante ha redatto un documento nel quale apre a possibilità simili a quella esplorata dall'Italia, per così dire, con i centri in Albania, che al momento però, lo ricordiamo, sono vuoti e quindi si aspetta. Dovrebbe arrivare, ha chiesto Giorgia Meloni, l'anticipazione della nuova lista redatta dall'Europa sui cosiddetti paesi sicuri per sgombrare il campo da tutti i dubbi giuridici che ci sono stati. Lo ha fatto tra l'altro anche ieri in Parlamento. Sentiamola.
Consideriamo importante anticipare il più possibile quanto previsto dal nuovo patto di migrazione e asilo sulla definizione di paese di origine sicuro, anche al fine di fare definitiva chiarezza su un argomento che è stato oggetto di recenti provvedimenti giudiziari dal sapore ideologico, che se fossero sposati nella loro filosofia di fondo dalla Corte di Giustizia UE rischierebbero di compromettere, almeno fino all'entrata in vigore del 2026 delle nuove regole UE in materia di procedure di asilo, le politiche di rimpatrio di tutti gli Stati membri. Una prospettiva preoccupante e inaccettabile che occorre prevenire con determinazione.
Sì, anche, fa notare Saverio giustamente, anche l'Epifania ogni Santi e l'Immacolata mi pare che manchino, giusto, giusto, no, ma mettiamo tutto, per carità, non c'è problema. Su questo Schlein.
Le poche persone che avete deportato in Albania violandone i diritti fondamentali le avete dovute riportare indietro per effetto delle leggi e delle sentenze europee. Ora, quei centri sono vuoti, Presidente, lo rimarranno. Io ci sono stata venerdì, le ho portato anche delle foto, se le vorrà far vedere domani ai colleghi del Consiglio europeo. Sono centri vuoti dove c'è solo il personale di grande professionalità che venerdì scorso mi ha mostrato le strutture. Personale che meglio potrebbe essere impegnato in Italia, dove c'è carenza di organico ovunque, a proposito di sicurezza di cui tanto vi riempite la bocca.
E poi Conte, che gli è presa un po' in questo periodo la modalità che si arrabbia.
Quegli agenti li prenda, li porta qui nelle nostre strade. Gli italiani hanno bisogno di sicurezza. Abbiamo più 23% di rapine nel 2024 e non rida. Che ride? Se gli italiani non escono la sera, lei ride. Abbiamo più 23% di rapine rispetto al 2019. Oh. Ma lei ha letto le cronache? Addirittura nei centri abitati usano pale meccaniche e ruspe per sventrare gioiellerie e tabaccherie. Che fine hanno fatto le vostre ruspe degli slogan sulla sicurezza?
Un Conte securitario dunque e piuttosto arrabbiato. Da notare, nella giornata parlamentare di ieri i leghisti hanno disertato quasi in blocco Montecitorio quando ha parlato la Presidente del Consiglio, poi c'è stato l'intervento di Candiani della Lega che ha fatto capire in sostanza che un po' di perplessità sull'entusiasmo europeista da parte di questo governo da parte della Lega c'è, però insomma hanno addotto come è stato curioso perché hanno addotto come scusa il fatto che i treni erano tutti in ritardo. Qualcuno gli ha detto: ragazzi, ma i treni sono responsabilità del vostro capo partito, cioè del leader Matteo Salvini, che è ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fatevi due ragionamenti. Però in realtà probabilmente è stata una mossa politica sulla quale che sarà da leggere con, mi pare di poter dire, un po' più di attenzione. Sul fronte internazionale, abbiamo quello che vi dicevo già in apertura, il fatto che qualche segnale timido che questa volta il tregua a Gaza possa essere più vicina, lo abbiamo. Ne parla il Dipartimento di Stato, si è discusso nelle ultime ore di un Netanyahu, si è parlato di un Netanyahu in viaggio verso il Cairo per discutere della tregua, poi in realtà non era così, la cosa è stata smentita dagli israeliani, gli stessi israeliani ci vanno cauti, ma a quanto risulta dagli organi di stampa internazionali Hamas avrebbe aperto alla possibilità di lasciare agli israeliani il controllo del corridoio Filadelfia, quello con l'Egitto, tanto per intenderci, e il controllo, quantomeno la presenza militare, nella strada principale di Gaza City. E questo consentirebbe, e questo farebbe partire uno scambio tra ostaggi e prigionieri che potrebbe condurre finalmente ad una tregua. E sul fronte internazionale, naturalmente, c'è l'assassinio avvenuto a Mosca di un importante generale, ma esattamente quello di cui parliamo dopo il traffico.
C'è un traffico bestiale, ho messo un sacco di tempo a venire dalla riporta.
24 mattino.
Io non sono certo di sinistra, ma una proposta di questo genere è una follia. La gente quando è che va a fare le proprie spese? Sarebbe come uccidere i negozianti per obbligarci a rivolgersi al mercato, all'e-commerce. Se adesso ci mettiamo a chiudere anche gli esercizi commerciali, abbiamo finito di vivere.
Però, caro ascoltatore, le posso dire una cosa? Non è tanto questa la questione. Io, in realtà, su questo sono molto favorevole alla libertà, nel senso che se uno, tanto per dare un'idea, se uno ha un negozio e decide che per il suo fatturato e per il suo utile va bene tenere aperto 100 giorni all'anno invece che 360, mi va benissimo, non c'è alcun problema. Se uno invece vuole tenere aperto 365 giorni, gli deve essere consentito di tenere aperto 365 giorni. Quest'ossessione qua veramente sovietica di regolare l'impresa è una cosa un po', no, è un po' irritante. Poi mi direte, succede in Germania lo fanno e in Svizzera lo fanno, chi se ne frega.
Io devo cambiare la macchina, ma finché una macchina media, come mi sono minimamente informato, costa circa 30.000 euro, ma 30.000 euro, ma siamo pazzi. A me dispiace che tutte le persone che ci lavorano e soprattutto dell'indotto perdano il lavoro, ed è un problema serio, perché è una cosa incredibile. Quindi spero che Stellantis ci pensi.
Nell'anno del Giubileo la genialata è chiudere i negozi per determinate feste, come venivano definite una volta, comandate. Cioè, nell'anno in cui Roma e l'Italia tutta sarà invasa, si parla di 50 milioni di turisti, poco meno della popolazione italiana, noi chiudiamo i negozi durante queste festività. Mi sembra una cosa assurda.
No, però su questo insisto ancora una volta, non è questa la questione, non ci metterei nemmeno questo, non ci metterei nemmeno una questione pratica su questo tema, perché uno può dire, appunto, in Germania e in Svizzera succede, chiudono tutte le domeniche, in altri paesi avviene altrettanto, c'è una certa sacralità del giorno di riposo, uno può discutere, no, di questo, quindi là funziona, non è che il turismo viene drammaticamente danneggiato. Quello che dico io è libertà di tenere aperto quando e come mi pare. Lo abbiamo sostenuto in altri casi e in altre occasioni. La libertà di fare impresa. Prendete il ragionamento che abbiamo fatto in merito alla questione degli NCC e a questi decreti che prevedono lo stop di 20 minuti, poi bloccati almeno parzialmente dal TAR, si aspetta a gennaio l'udienza di merito, di stare fermi 20 minuti tra un servizio e l'altro. È una negazione della libertà di impresa, è una negazione anche in questo caso della libertà personale, dunque di un imprenditore di fare quello che diavolo gli pare, che secondo me non è accettabile, cioè è molto discutibile quantomeno. Poi vedetela come volete, ovvio, ed è dibattito aperto. Marta Ottaviani, un'amica di Radio 24, scrive per La Stampa, Avvenire, collabora con noi naturalmente, esperta di Russia e Turchia, il suo ultimo libro si intitola Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente, e con lei parliamo esattamente di quello che è successo ieri. Marta Ottaviani, innanzitutto buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Un monopattino lasciato davanti all'abitazione del generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle forze armate russe, è esploso quando l'uomo passava per andare a prendere l'auto, sostanzialmente. Innanzitutto, Marta, che uomo è e che tipo di personaggio è Kirillov?
Ma allora, Kirillov era veramente un vero e proprio alchimista della morte. Pensate che è entrato nei ranghi dell'esercito sovietico che aveva appena 17 anni e già da quel tempo si era specializzato nello studio e nell'utilizzo delle armi chimiche. Quindi era una persona estremamente specializzata in questo campo e che purtroppo, proprio grazie a delle operazioni, come potremmo definirle, di macelleria biologica, si era guadagnato la stima del presidente Putin e delle forze armate, ma anche diverse sanzioni a livello internazionale. Quindi diciamo che se da una parte collezionava incarichi e onorificenze, dall'altra collezionava sanzioni, e pensate che proprio 3 giorni fa l'Ucraina lo aveva condannato in contumacia per l'utilizzo delle armi chimiche durante appunto questa guerra, questa invasione del paese che ormai dura da quasi 3 anni.
Era stato accusato tra l'altro di aver utilizzato proprio in Ucraina armi chimiche proibite, la cloropicrina, che è un agente tossico soffocante, era diventato famoso per aver contribuito allo sviluppo di un sistema lanciafiamme. Che cosa rappresenta questo attentato, Marta?
Ma anzitutto rappresenta un conto da pagare, secondo gli ucraini. Gli ucraini dicono sostanzialmente: noi abbiamo ucciso un criminale di guerra. Tra le altre cose, Simone, se non mi ricordo male, Kirillov faceva parte anche dell'ormai celebre delegazione russa che arrivò in Italia per aiutarci, tra virgolette, durante il Covid, per dire comunque quanto fosse estremamente addentellato anche chiaramente con i servizi segreti. E un altro aspetto importante da sottolineare è che Kirillov veniva utilizzato dal Cremlino anche come propagandista nelle sedi istituzionali prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Tutte le volte che c'erano dei consessi militari di alto livello, Kirillov veniva mandato lì appositamente proprio per dare, fra virgolette, la versione di Mosca, quindi insomma la versione della propaganda per la quale la NATO stava facendo pressioni sulla Russia.
Sì, tra l'altro era il capo in comando dei militari russi che vennero in Italia nella famosa missione Covid. Lui, tra l'altro, e qualcuno lo ricorda oggi sui quotidiani. Ascolta, Marta, secondo te a che cosa può portare? Perché ho visto che sui giornali di oggi gli analisti un po' si dividono, no? Qualcuno dice questo incrementerà la tensione, altri dicono le trattative per un'eventuale tregua si svolgono in realtà su un binario separato, e molti notano che è un colpo per il regime russo questo, proprio in termini anche solo di immagine.
Assolutamente sì, anche perché è dimostrato così che anche se la Russia sta comunque avanzando in Donbass, evidentemente gli apparati di intelligence hanno dei problemi seri a tutelare il territorio. Kirillov era comunque uno dei militari più importanti. Tra le altre cose, proprio 2 giorni fa Putin si era complimentato per come stava andando quella che in Russia chiamano l'operazione militare speciale. Quindi insomma sembrerebbe quasi la risposta a Putin, perché Putin aveva detto il 2024 è stato un anno critico ma è quello che ci porterà alla vittoria, anno di svolta, e il giorno dopo gli fanno fuori uno dei suoi generali più fedeli in un momento in cui la Russia comunque ha la panchina corta in fatto di ufficiali con esperienza e quant'altro. Quindi sicuramente per la Russia è un danno di immagine enorme. Il mio timore è che reagiranno da macellai e quindi insomma attaccando con ancora più ferocia un paese che ormai è allo stremo.
Sì, quello che ti volevo chiedere, che cosa, quale può essere la reazione russa a questo punto? Cioè, ieri le dichiarazioni sono state, come spesso avviene, tronituanti, però capire effettivamente come potrebbe reagire Mosca.
Secondo me sarà una reazione feroce, come lo è stata fino a questo momento, quindi proprio da macellai, bombardamenti con droni, missili e quant'altro. Però è interessante perché denota comunque una capacità di intelligence estremamente limitata. Ora, chiaro che se si bombarda a tappeto una determinata zona, il risultato, tra virgolette, nell'ottica russa ovviamente, lo porti a casa, però denota anche il fatto che non riesci a fare azioni come invece ha fatto l'Ucraina in questi anni, perché Kirillov non è il primo ufficiale che viene ammazzato dai servizi segreti ucraini. Io devo dire che non so quanto potrà influire sul blocco delle trattative. Non ci dimentichiamo che Putin ha una situazione economica disastrosa e quindi credo che prima o poi entrambe le parti saranno costrette a sedersi al tavolo. Personalmente chiaramente mi auguro che la Russia si segga a quel tavolo in una situazione più di debolezza possibile.
Sì, vedremo naturalmente, perché tutto è legato ovviamente all'entrata in carica del nuovo presidente americano Donald Trump, che ha promesso sostanzialmente di portare alla pace i due paesi. Vedremo se ne sarà in grado e vedremo come riuscirà a portare in porto, scusate il cattivo suono di questa frase, le trattative. Grazie dunque a Marta Ottaviani per essere stata con noi. Marta Ottaviani, che scrive per Stampa, Avvenire, collabora con noi per Radio 24, esperta di Russia e Turchia. Il suo ultimo libro, Brigate Russe, la guerra occulta il Cremlino contro l'Occidente, l'edizione aggiornata è uscita a maggio 2023. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, visto che abbiamo ancora 20 secondi, vi ricordo come sempre i podcast, la versione digitale di questa trasmissione, che è divisa in tre, come la Gallia, e c'è questa parte che è la parte che si chiama 24 mattino, la trovate così sull'app di Radio 24 su tutte le principali piattaforme, la seconda parte che è la rassegna stampa, che sentirete subito dopo GR24, e poi lo spazio con le interviste e con Paolo Mieli subito dopo il GR delle 8. Ci sentiamo tra un quarto d'oretta circa.